Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.
Buongiorno, carissime radioascoltatrici e radioascoltatori. Benvenuti a una nuova puntata di In Dialogo con chi ha una buona novella da raccontare. Oggi siamo in dialogo col professor dottor Francesco Longo, classe 1969, professore associato di fisica sperimentale al Dipartimento di Fisica all'Università degli Studi di Trieste, incaricato di ricerca con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la sezione di Trieste e delegato per la terza missione sull'impatto sociale, sempre per il Dipartimento di Fisica. Benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le ascoltatrici.
Francesco è sposato con la dottoressa professoressa Valentina Bologna, insegnante e ricercatrice di didattica della fisica, e hanno tre figli, Marta di 22 anni, Matteo di 21 e Maria di 18.
Esattamente, grazie della bella presentazione.
Francesco, fede, vita, scienza, fisica, missione universitaria, quasi vissuta, anzi direi proprio vissuta anche come una vocazione, l'insegnamento della fisica e la ricerca in fisica.
Sicuramente è una, diciamo così, una bella esperienza questa, diciamo così, una bella notizia davvero da raccontare. La bella notizia da raccontare è quella che si può vivere davvero la fede all'interno del mondo universitario, all'interno del mondo della scienza. Ed è un'esperienza che io mi porto dietro fin da bambino. Nel senso che lo racconto sempre, anche le varie volte che sono venuto qui in radio, l'ho già detto altre volte, e devo ringraziare davvero il Signore per la famiglia in cui sono nato, perché sia mio papà che mia mamma sono stati docenti universitari. In modo particolare mio papà è mancato quando io ero ragazzo, avevo neanche 14 anni, mentre mia mamma, grazie al cielo, ancora vive. Ed erano tutti e due docenti universitari. Mio papà era ingegnere e mia mamma invece era una... insegnava scienze naturali, una botanica. Però fin da piccoli ci hanno in qualche modo introdotti nell'ambiente universitario. Mi ricordo che correvamo per i corridoi dell'università, insomma, andando a trovare il papà quando era in ufficio. Il papà poi è mancato per una, diciamo così, una brutta forma di malattia, ma ha dato la sua testimonianza di fede fino all'ultimo giorno della sua esistenza, testimoniando non solo la fede, anche non solo con la vita, ma anche con le parole, discutendo anche fortemente in quegli anni. Lui è morto nell'83, e discutendo fortemente con i colleghi che magari si opponevano a questa visione di fede, ma ha lasciato dietro di sé una testimonianza di vita, di fede, di dedizione al lavoro, di attenzione agli studenti, che ancora adesso alcuni dei suoi ex colleghi, alcuni dei suoi studenti ancora mi ricordano le volte in cui li incontro all'università. E questo ci ha sempre mostrato, grazie poi alla costanza, alla fiducia, alla pazienza di mia mamma, che si può essere cristiani, convinti, desiderosi di testimoniare la propria fede nell'ambiente universitario. Quindi questo sicuramente da allora è una testimonianza che mi porto dietro. Ed è una, diciamo così, una bella notizia che si possa raccontare. Ecco, la testimonianza sua ci ha sempre guidato, diciamo così, nel modo, anche nell'essere docenti universitari, perché si può essere docenti universitari in tanti modi. Il modo con cui abbiamo cercato di viverlo, sia io che Valentina, è stato quello di dare, se possibile, attenzione a tutti gli studenti, cercando di tirar fuori da ognuno di loro il meglio che ognuno di loro potesse fare, no? E un santo a cui noi siamo particolarmente devoti, San Giovanni Bosco, diceva che in ogni giovane c'è un punto accessibile al bene. E lui lo diceva in ambito educativo, in ambito, diciamo così, di crescita cristiana, però io sono convinto che lo stesso sia vero anche nell'ambito della ricerca scientifica. Talvolta gli studenti che magari fanno più difficoltà a superare gli esami, che hanno magari qualche difficoltà a ricevere dei buoni voti, tendono a considerarsi non capaci, mentre abbiamo scoperto che spesse volte toccando le corde, quelle corde particolari della loro autostima, della loro capacità di fare, si trovano poi delle risorse incredibili. Questo è un modo, insomma, qualche modo che stiamo cercando di mettere in atto non solo nella ricerca scientifica, ma soprattutto nel rapporto personale con questi studenti all'interno della vita del Dipartimento.
E questa dimensione educativa percorre la tua vita?
È da sempre, da sempre, nel senso che siamo stati entrambi, abbiamo fatto parte un po' prima dell'associazione degli scout, io per meno anni a dire il vero, Valentina per molti di più, poi abbiamo fatto parte per lunghi anni, ancora insomma così aderiamo all'azione cattolica, ma poi recentemente invece la vita, il contatto con il mondo salesiano si è fatto sempre più forte e attualmente siamo entrambi, facciamo parte della cosiddetta Associazione dei Salesiani Cooperatori, un'associazione che Don Bosco stesso ha voluto, fondata quasi 150 anni fa, e dell'associazione dei laici che vivono lo stesso carisma di Don Bosco. Un po' fatto il parallelo con delle associazioni che magari sono più note a voi come ascoltatore, ascoltatrice della Nuova Trieste, sono i terziari francescani. Mentre i terziari francescani condividono lo spiritualità di San Francesco, i salesiani cooperatori condividono quella di San Giovanni Bosco, in modo particolare cercando di vivere l'aspetto educativo, l'aspetto della sua volontà di far crescere buoni cristiani, onesti cittadini, non tanto all'interno delle opere proprie dei salesiani, ma proprio nel mondo, ovunque ognuno di noi sia chiamato a vivere. Quindi da qualche anno ormai facciamo parte di questa associazione e ne siamo pienamente convinti.
Quest'anno è un anno speciale per l'Università degli Studi di Trieste. Siamo nell'anno del centenario, stiamo registrando la trasmissione il 7 agosto, domani 8 agosto 2024 alle ore 18 presso l'Università degli Studi di Trieste ci sarà proprio la celebrazione solenne del centenario della nostra università. Che significato ricopre questo anniversario per la nostra università, nella nostra città e in modo particolare per il mondo della scienza, della fisica in particolare, ma proprio della ricerca scientifica nella nostra città abitato da cristiani?
Allora, la ricorrenza del centenario dell'università è una ricorrenza sicuramente unica, perché diciamo così, se uno pensa, può avvenire solo una volta nella vita di uno di noi, no? E quindi essere parte del corpo docente dell'università in quest'anno è sicuramente una responsabilità, un onore per tutti noi che ne facciamo parte. 100 anni di storia sono tanti, se ci pensate al 1924 la situazione culturale, politica del mondo era completamente diversa da adesso, ma l'università non ha mai perso la sua stessa missione, la missione è quella di formare le nuove generazioni a una, diciamo così, una visione critica della società, una visione profonda, riflessa del mondo, di quello che i ragazzi vivono, non una conoscenza per sentito dire, ma una conoscenza fatta propria e approfondita nel modo migliore, secondo le migliori metodologie di tutte le scienze. Che era un po' quello che il nostro rettore ha detto alla cattedra di San Giusto in preparazione alle settimane sociali dei cattolici in Italia. Allora, credo che essere parte dell'università in questo centenario voglia proprio dire questo, voglia dire che il testimone di questa vita universitaria adesso è nelle nostre mani e dobbiamo passarlo idealmente alle generazioni future, perché l'università continui a svolgere questo ruolo di formazione dei cittadini del futuro, no? Nella loro partecipazione attiva alla vita del paese. Per la ricerca scientifica questo è particolarmente importante, nel senso che l'Università di Trieste è al centro di una rete di enti scientifici. Alcuni di essi erano precedenti all'università, ad esempio sicuramente l'osservatorio astronomico nasce ben prima, nasce sotto l'impero asburgico per altri scopi, non solo di ricerca ma anche di servizio alla società, il servizio del fornire l'ora esatta eccetera, ai naviganti, ai commercianti eccetera. Però dopo invece, dopo la nascita dell'università e negli ultimi 50-60 anni il numero di enti scientifici, in particolar modo sulla fisica ma non solo, che si sono sviluppati a Trieste è veramente notevole. Quest'anno si celebrano anche i 60 anni del Centro Internazionale di Fisica Teorica. Questo è interessante perché l'università è un po', come dicevo, al centro, è l'ente più grande di questa rete, di questo sistema Trieste, e avere un ente così importante che riesca a fare, diciamo così, da snodo particolare di questo network di enti scientifici è sicuramente interessante. Un network che poi si costruisce soprattutto nel rapporto interpersonale tra le persone. Non è soltanto un network di scopo, diciamo così, per realizzare qualche cosa, ma è la, diciamo così, la fiducia e la stima reciproca che si costruiscono nel lavorare assieme. E una delle cose più belle che in questi anni è stato realizzato sicuramente da questo network è, senza ombra di dubbio, la manifestazione Trieste Next, che ormai accompagna la città di Trieste da, credo, 11 anni o 12 addirittura quest'anno, se non ricordo male.
Vuoi dirci qualcosa di più su Trieste Next per magari
Trieste
qualche
Next,
ascoltatrice, sì, ascoltatore che magari non conosce?
Trieste Next è una manifestazione che si svolge normalmente nell'ultimo weekend di settembre. Quest'anno appunto sarà il 27, 28, 29 settembre e raduna i cittadini, insomma, in piazza con una serie di stand dove tutti gli enti scientifici che lo desiderano possono esporre le loro ricerche, ma dove soprattutto c'è una vasta gamma di interventi, di incontri, di, diciamo così, tematiche sugli argomenti più di avanguardia. Qualche anno fa si è parlato del cibo, si è parlato dell'energia, si è parlato appunto del mare e così via. Quest'anno il tema verrà svelato a breve, quindi sarà interessante che tutti possano parteciparvi. E questa è un'occasione bella in cui gli scienziati si mostrano, scendono in piazza e si mostrano per quello che realmente sono. Non siamo un gruppo di persone che fanno delle cose strane racchiuse nei loro laboratori, ma abbiamo passioni, desideri, famiglie, incontri, volontà di rapporto con le persone, e nell'occasione di Trieste Next questo si mostra nel modo più bello.
Grazie. E se tu dovessi dire, quali prospettive vedi per il rapporto tra scienza, ricerca scientifica e fede nella nostra città?
Allora, la prospettiva del, diciamo così, del rapporto scienza e fede a Trieste è una sfida che è da rinnovare ad ogni generazione di studenti. Non è mai qualcosa che sia finito, anche perché non è una sfida che si gioca nel campo, primariamente intendo dire nel campo della riflessione, ma è soprattutto una sfida che si gioca nel campo del cuore di ogni singolo docente o di ogni singolo studente. Perché? Perché il rapporto, così come detto, scienza e fede, tra virgolette, secondo me è un po' sbilanciato. Da quale motivo? Perché non c'è mai un rapporto tra scienza e fede, semmai c'è il rapporto all'interno della persona, scienziato, tra quello in cui studia e quello in cui crede. Allora, in questo senso è un rapporto interno alle persone. Se invece dovessimo fare un po' uno studio un po' più approfondito del rapporto, allora a mio parere sarebbe più opportuno parlare di scienza, quindi dello studio che si fa delle caratteristiche del mondo, della storia, dell'economia, eccetera, e teologia, che è la riflessione sulla fede. Quindi il rapporto scienza e teologia può invece essere approfondito anche magari da chi credente non è, mentre il rapporto scienza e fede è insito all'interno del singola persona. Questo, secondo me, è un approfondimento che dovremo ancora curare e approfondire nei prossimi anni.
Anche perché questo rapporto, scusami che ti interrompo, è sempre un rapporto che si dà in uno scienziato, in un credente, all'interno di una comunità di credenti e di scienziati.
Esattamente.
Quindi è vero che si gioca sicuramente nel cuore, nella coscienza della persona che pratica la scienza e della persona credente che pratica la scienza, ma questo avviene sempre all'interno non solo di una comunità credente,
sì,
ecclesiale o comunità credente cristiana, religiosa, ma anche all'interno di una comunità scientifica al cui interno e lo scienziato lavora.
Sicuramente. Io, quello che ho sempre visto, che ho detto tante volte anche in altre sedi, è che il numero di scienziati credenti rispetto al numero di scienziati che non credono, indipendentemente dalla fede che si praticano, non è così diverso da altre categorie di persone. Quindi è qualche cosa in cui, diciamo così, non è particolarmente diverso l'essere scienziati o meno nei confronti della fede. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che il mondo scientifico di per sé, contrariamente a quanto talvolta la divulgazione scientifica voglia farci apparire, non è per niente in contrasto con l'aspetto credente. Anzi, conosco tantissimi dei nostri colleghi che hanno anche, diciamo così, espressioni forti della loro fede, nonostante questo hanno svolto, anzi senza nonostante, hanno svolto pienamente la loro attività scientifica senza averne nessun tipo di detrimento. Ricordo fra l'altro una cosa interessante, il rapporto anche vissuto in questa sede con gli amici della comunità ebraica, in cui, diciamo così, abbiamo svolto negli ultimi anni diverse attività insieme, no? Quindi si può vedere come la vita, diciamo così, dei fedeli di tante religioni possa essere fruttuosa. E lo stesso modo ha avuto negli anni diversi studenti provenienti dai paesi islamici. Ed è bello poter vedere come l'essere scienziati permette di comprendersi e parlare un linguaggio comune come quello della scienza, poi apre a dei dialoghi che sono stati bellissimi sulla propria fede, su quello in cui uno crede. Ricordo le discussioni interessanti con delle colleghe provenienti dall'Iran, provenienti dal Libano, quindi anche paesi che attualmente sono martoriati e sono anche vivono situazioni difficili. Fra l'altro adesso l'università, fra l'altro, ha proprio aperto anche delle posizioni, una posizione per noi, fra l'altro, al Dipartimento di Fisica, in favore di scienziati provenienti dai paesi in guerra, in particolar modo a parità di punteggio dai provenienti dalla Palestina. Quindi ci sono delle attenzioni per fare in modo che la scienza si occupi anche di queste tematiche. Ultima cosa che dico, secondo me, nel rapporto importante tra scienza e fede è un impegno che mi porto dietro già dall'esperienza di mio papà, che è quello del dire che non possiamo essere credenti, permettetemi di passare il termine, avendo approfondito la fede a livello del catechismo, ed essere allo stesso modo scienziati che studiano, che si relazionano in un rapporto in una comunità internazionale. Il nostro approfondimento della fede dovrebbe, almeno potenzialmente, essere allo stesso livello dell'approfondimento che abbiamo della nostra professionalità scientifica. Se qualcuno viene a chiedermi approfondimento della fede, io devo poter fornire con la stessa dovizia, la stessa professionalità, quello che, diciamo così, faccio a livello professionale. Un po', diciamo così, seguendo quello che ci diceva San Pietro nella sua lettera, no? Siate sempre pronti a rispondere della speranza che è in voi. Rispondere della speranza non è soltanto rispondere con la propria vita, ma talvolta, specialmente nell'ambito universitario, dove l'approfondimento è, diciamo così, materia di tutti i giorni, è l'approfondimento anche concettuale della propria fede. E questo penso, quello che dicevo prima, che sia nella coscienza, nel cuore di ogni scienziato credente, l'impegno ad approfondire la propria fede in modo tale che possa essere utilmente donata in un contesto critico come quello dell'università.
Grazie. E vedere, penso, anche come l'orizzonte della fede, l'orizzonte epistemologico e valoriale della fede, con le dovute distinzioni e la adeguata legittima autonomia delle, esatto, realtà terrene di cui parla la Gaudium Spes ai numeri 36 e 37 del Concilio Vaticano II, ci richiama in modo metodologicamente molto chiaro e molto rasserenante il rapporto tra Chiesa e mondo scientifico, fatto passi avanti anche rispetto alla Gaudium certo. Spes, sicuramente, però penso che lì c'è qualcosa di molto decisivo per abitare questi orizzonti in modo pacificato, riconciliato e arricchendosi mutuamente, ecco, senza vedere contrapposizioni dove non ci sono,
certo,
ma anche senza fare concordismi non necessari e inutili, probabilmente.
E talvolta, anzi, molto spesso dannosi.
E molto spesso dannosi, che portano semplicemente, lo vedo dall'esperienza magari di alcuni ragazzi che accompagno, che frequentano le scuole, a una confusione ancora ulteriore e, anzi, per lo più, alle volte, a prese di posizioni un po' ideologiche, un po'
sicuramente
non fondate.
Sicuramente. Infatti l'importanza, diciamo così, per noi scienziati credenti è quella di poter esprimere il fatto di essere scienziati all'interno della comunità cristiana in ogni occasione, in modo tale da far capire alle persone, appunto, specialmente, come dicevi adesso Don Sergio, alle persone più giovani, che si può essere scienziati professando la propria fede, che la fede non è credere in qualche cosa di assurdo, e credere in qualche cosa che si basa su una ragionevolezza, la ragionevolezza della testimonianza delle persone che hanno, diciamo così, di anello in anello incontrato il Signore risorto. È un'esperienza che ha cambiato la loro vita e che ha cambiato il mondo. E quindi questa esperienza di fiducia ragionevole nei testimoni della fede, io ho iniziato questa intervista parlando di mio papà, no? Perché la fede l'abbiamo ricevuta dai nostri genitori sicuramente, ed è un qualche cosa che va detta. Io devo dire che ho avuto la fortuna anche negli anni, gli anni in cui mi sono formato, ma anche tutti i primi anni della ricerca, di lavorare con il professor Guido Barbiellini Amidei, a cui sarò sempre grato, appunto una persona che testimonia la sua fede fortemente, la testimoniava nel mondo universitario fin tanto che ha potuto lavorarci, ed è un'esperienza, diciamo così, è stata un'esperienza che auguro a tutti, quella di trovare un supervisore che possa essere, diciamo così, non solo guida nella ricerca, ma anche testimone della sua fede. Io spero un po' di riuscire a svolgere attualmente nel mio ruolo davanti, appunto, da un lato l'esempio dei miei genitori, dall'altro lato l'esempio di Guido, e spero di poter riuscire, insomma, a svolgere al meglio la mia professione un po' seguendo questi bellissimi esempi.
E te lo auguriamo, perché ci sono tutti i presupposti, anzi già attivi, e ci avviamo verso la conclusione di questa intervista, e mi piace ricordare che tu hai collaborato e collabori anche con la pastorale universitaria della nostra diocesi, e in modo particolare da quando sono stato incaricato io di essere delegato per la pastorale universitaria, abbiamo vissuto assieme, proposto assieme un incontro sulla spiritualità dello studio.
Esattamente.
Alle matricole, ma non solo, alle matricole era aperto a tutti, e lo riproporremo anche quest'anno che sta per iniziare, accademico e pastorale. Se tu dovessi, rivolgendoti a una matricola, visto che hai dei figli, alcuni hanno
già
superato
avviati
anche questa fase, ma altri no, che deve affacciarsi al mondo dell'università e si iscrive da credente a una facoltà, a un dipartimento di discipline scientifiche.
Esattamente.
Che messaggio dare per una spiritualità dello studio in modo essenziale?
Allora, in modo essenziale, diciamo così, in poche parole, io quello che direi è un po' quello che dice la grandezza del Salmo 8, la bellezza del Salmo 8, no? Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, che cosa è l'uomo per cui, Signore, te ne curi? In realtà la grandezza di quello che possiamo cogliere con la nostra mente è davvero grandissimo se pensate quanto piccoli siamo noi, specie umana, su un pianeta come uno dei tantissimi pianeti, su una stella qualsiasi nella nostra galassia. Eppure, con la nostra ragione, possiamo comprendere il mondo intero. Quindi a uno studente che direi, che dovesse, diciamo così, che dovesse adesso iniziare gli studi scientifici, direi: godi, sii felice della capacità della tua ragione di comprendere il mondo. E in questo modo, questo sarà il nostro miglior modo per lodare Dio, perché la ragione non è opera nostra, ma ci è stata donata.
E questo penso sia un modo molto bello e molto armonico all'interno di una persona per accostarsi a tutte le discipline.
Sicuramente.
Scientifiche in modo particolare,
ma non
una
solo.
Scientificità ce l'hanno tutte le discipline.
Sicuramente.
Che si studiano all'università e non solo all'università, e per vivere in maniera armonica, integrata, la propria dimensione di fede come non contraria all'esercizio della propria razionalità e libertà di pensiero, di studio, di ricerca, di indagine, nella ricerca della verità che per i credenti ha un nome, un volto, è viva e non è un'idea semplicemente, ma si può incontrare.
E quando saremo in cielo vedremo poi chi avrà avuto ragione sui tanti dibattiti scientifici. No, scherzando, questo potrebbe essere una cosa interessante, perché in cielo sicuramente incontreremo tanti scienziati del passato che hanno vissuto la loro fede. Mi ricordo Don Antonio Bortuzzo, che è stato nostro parroco per tanti anni, ci diceva: io quando andrò in cielo la prima persona che incontrerò, dopo chiaramente nostro Signore e Maria, mi piacerebbe andare da San Girolamo a chiedere come ha fatto a tradurre la Bibbia, lui che era un biblista, no? E io facendogli eco, ci sono tanti santi scienziati. Ecco, mi piacerebbe andare da loro e vedere un po', chiedere a loro com'è vivere da scienziati in paradiso. Sarà una cosa bella. Prima di tutto andrò sicuramente da mio papà.
Grazie, Francesco, per questa tua testimonianza, intervista e condivisione, e in cui hai ricontattato anche la tua storia e tanti aspetti della tua vita di credente, di scienziato, anche di marito, di figlio, di padre. Ricordiamo che professor Francesco Longo è anche membro del consiglio direttivo del gruppo 2003 per la ricerca scientifica, e potete vedere sul sito di questo gruppo di che cosa si tratta, e vi lasciamo questa curiosità. Ringraziamo Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di In Dialogo. Arrivederci, buon fine settimana, buona domenica da Don Sergio Frausin
e da Francesco Longo. Grazie a tutti.
In Dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.